Ciao a tutte e a tutti, grazie. Io sono un'antropologa e in questo momento sto svolgendo un dottorato di ricerca in medicina e scienze umane all'Università di Varese. E con questo mio intervento cercherò di tracciarvi le direttive del lavoro di ricerca che sto svolgendo all'incirca da un paio d'anni, che riguardano appunto le conseguenze del Covid, sia sanitarie che politiche, nel mondo della gravidanza, del parto e dell'allattamento. Non avendo tantissimo tempo ed essendo un argomento molto denso, ho scelto per preparare l'intervento di dare maggior voce possibile a tutte le donne e agli uomini che ho incontrato in questi 2 anni, anche se spesso purtroppo solo online, e di dare spazio alle loro voci. Dunque, scoppia la pandemia e ad una velocità magistrale il sistema sanitario inasprisce quello che può essere proprio, no, definito il paradigma della separazione, del distanziamento e una dimestichezza generale maggiore nell'intraprendere interventi preventivi sui corpi delle partorienti entro la cornice legittimante di un ipotetico contagio. Ecco, provo a raccontarvi cosa ha significato questo nella vita delle persone. L'intero corpo delle intervistate, siano esse operatrici o neomadri, hanno affermato di aver assistito appunto in un brevissimo tempo ad un'accelerazione dell'interventismo del modello assistenziale ospedaliero. Basti pensare che il 31 marzo 2020 il Ministero della Salute emana una circolare che consiglia a tappeto di eseguire immediatamente il clampaggio del cordone ombelicale e di evitare il contatto pelle a pelle della madre e dei bambini subito dopo la nascita. Le ostetriche che ho intervistato hanno espresso un unanime stato di preoccupazione per queste direttive, perché, come dice Loredana, una delle ostetriche, tanto era stato fatto negli anni a favore del clampaggio ritardato del cordone e del contatto immediato in termini di salute fetale, e invece in un batter d'occhio tutto sembra essere spazzato via. Si è tornati indietro. Mi fa male pensare che assimileremo come rassicuranti e necessarie manovre tecniche e metodi che accelerano i tempi. Se non riusciremo a tornare indietro all'elasticità necessaria, resteremo intrappolati nelle regole. Siamo mossi dalla paura mentre dovremmo perseguire la salute. Mi ha colpito tantissimo un'altra ostetrica dell'ospedale di Magenta. La maggior parte delle donne e delle operatrici che ho intervistato sono residenti in Lombardia. Questa era un'ostetrica di Magenta incinta mentre è scoppiata la pandemia. E queste sono le sue parole. Mi dice: Annalisa, fai conto che essendo io ostetrica mi sono arrivate tutte le disposizioni via WhatsApp del Ministero e della Regione, ho avuto il panico, mi sono detta, se finisco in ospedale sono fottuta, ho letto cose da fuori di testa e l'ho detto alla mia responsabile, vengono clampati subito, vengono eseguiti prelievi sul cordone e il bambino per verificare che non fosse stato contagiato, vengono allontanati immediatamente dalla madre e riportati talvolta per il seno. Poi vengono mantenuti a 2 metri di distanza per tutta la degenza dalla mamma. Questo anche se hai solo sintomi, quindi tampone negativo ma sintomatiche, o in attesa di tampone. Avevo il terrore di avere anche solo un po' di raffreddore quando mi sarebbero iniziate le contrazioni. Ho scelto per questo di partorire a casa. In particolare la separazione dei neonati dalle madri rimanda in maniera diretta, no, al distanziamento che è stato imposto alle nostre vite, una sorta di distanziamento primario che indebolisce sia la neomadre che il bambino entro un sistema che è esso stesso in crisi. A Varese, pensate, una donna negativa al tampone ma con una bronchite non ha visto la sua bambina per 7 giorni. La pandemia era appena scoppiata. Un'ostetrica le ha portato un video della piccola per fargliene conoscere il volto. La direttrice sanitaria mi dice: piangeva tutto il giorno chiedendo di essere portata da lei. Le operatrici che hanno vissuto questa esperienza ammettono un eccesso di precauzione che ha causato un grave trauma, considerando che venne isolata e nessuno andava a parlarle, nemmeno i medici. E hanno affermato di aver percepito in quel momento un fallimento importante del sistema assistenziale in atto. Quando io ho chiesto perché è successa questa cosa, mi è stato detto che vi è stata una mala comunicazione fra neonatologi e ostetriche, perché avevano pareri diversi. Anche dopo le dimissioni ospedaliere, le indicazioni che vengono fornite alle madri positive anche asintomatiche sono di allattare con la mascherina, di non baciare il proprio bambino, di tenerlo distante nella culletta almeno un paio di metri anche a casa. Ho intervistato una madre al 40° giorno dal parto che si diceva entusiasta di poter finalmente baciare per la prima volta il proprio bambino, perché finalmente era risultata negativa al tampone, aveva ricevuto l'esito proprio il giorno in cui io l'ho intervistata. Sono 40 giorni che dormo con la mascherina, perché allattando, era una delle poche che ho intervistato che era riuscita ad allattare, e la teneva anche di notte per paura di contagiarlo. Finalmente potrò avvicinare la mia faccia alla sua e dargli un bacino, erano passati 40 giorni. La paura e il panico generati dalla possibilità del contagio, unite alle diverse situazioni socio-familiari che a causa della pandemia, come ben sappiamo, hanno subito importanti e talvolta drammatici risvolti, hanno avuto una diretta conseguenza sui corpi stessi delle partorienti, in termini di stress e tensione muscoloscheletrica, che si sono poi tradotti in travagli più lunghi e aumento del numero di induzioni. Mi dice un'ostetrica della clinica Mangiagalli, sono in aumento i casi di attacchi di panico nel postpartum, malposizionamenti fetali e strutture pelviche contratte. Nelle visite riscontro maggiori donne tachicardiche, depressione, insonnia, fame nervosa e numerosissimi casi di emorroidi dovuti al confinamento nelle proprie abitazioni. Livelli di cortisolo e adrenalina troppo alti che inibiscono il rilascio di ossitocina adeguato. E ancora una volta un'operatrice. I travagli non partono, quasi tutte le donne vengono indotte al primo figlio. Sono aumentate le induzioni, credo sia a causa della tensione emotiva, che diviene muscolare. Non scatta la produzione di ossitocina, questo si ripercuoterà sulla nostra specie. È come un po' se i corpi delle donne sconvolti dalla solitudine e dalla tensione siano andati effettivamente in tilt. Io ho potuto constatare come, in base al proprio specifico posizionamento nei confronti della paura, del contagio, di eventi avversi durante il parto, di essere soli in ospedale, di risultare positive al tampone in accettazione, le donne e le coppie hanno messo in atto strategie difensive molto differenti. Un elemento che ha giocato un ruolo significativo è stato, diciamo, la priori principale, no? nel campo della maternità, ossia il sentimento di fiducia che le donne possono riversare nei confronti del loro corpo e del proprio potenziale, oppure che sentono di poter affidare solo a qualcuno di esterno, specializzato per far sì che quel bambino venga al mondo. Moltissime coppie appunto hanno scelto di orientarsi verso il parto a casa a fronte dell'epocale capovolgimento che ha investito l'immaginario collettivo riferito all'ospedale, perché quest'ultimo è divenuto in pochissimo tempo un luogo, a quanto dicevano le madri, sicuro, dove sentirsi al sicuro e in cui poter ricevere l'assistenza adeguata per sé e il proprio bambino, ad un luogo rischioso in termini di contagio, in cui sembrava sempre meno possibile veder rispettate le proprie volontà e i propri desideri. Il timore di recarsi in ospedale ha fatto sì che una volta dimesse le puerpere faticassero a farvi ritorno, si è quindi assistito ad un aumento di casi di allattamenti fallimentari e somministrazione di latte artificiale. È venuto anche a mancare parallelamente l'indispensabile sostegno territoriale rappresentato dai pediatri e dai consultori. I primi non ricevevano per la pesata di routine, non rientrando tale prestazione in quelle considerate indispensabili, e così facendo si ritrovavano a casa da sole a pesare periodicamente il loro bambino e al più piccolo, ad ogni lieve dubbio, diciamo, venivano portati facilmente ad introdurre un'alimentazione supplementare. All'ospedale di Magenta le ostetriche del reparto, resesi conto di questa situazione, hanno istituito un numero di cellulare che gestivano loro in maniera autonoma, libero, diciamo accessibile H24, per poter rispondere alle donne che erano recluse, e mi dicono ora come non mai è necessario proteggere la salute, non solo fare in modo di evitare il virus, ma costruire una salute forte, e questo si fa dalla nascita, non possiamo lasciare solo le donne, ne va del sistema immunitario dei nuovi nati. E mi raccontavano come sono state letteralmente invase di telefonate ad ogni ora del giorno e della notte. Non sono state solo però le donne e le coppie ad attraversare e vivere questo scenario inaspettato, anche gli operatori stessi lo hanno fatto le operatrici. Una coordinatrice mi ha chiesto espressamente di restare nell'anonimato, affermato che la sua grande difficoltà è stata quella iniziale di gestire il panico che si era scatenato all'interno dell'ospedale. Nella prima fase molte sue ostetriche sono state sopraffatte dalla paura e ha dovuta principalmente alla mancanza di direttive chiare e precise dall'azienda, che differivano spesso da quelle dell'Istituto Superiore di Sanità. L'istituzione dei reparti Covid poi ha migliorato questo aspetto. Lì la coordinatrice faceva ruotare le più anziane perché è maggiormente in grado di gestire i protocolli sulla sterilità. Alla clinica Mangiagalli il ginecologo, il dottor Giovannini, dice invece di aver lavorato ottimamente con le donne positive perché tutte asintomatiche e in numero ridotto rispetto al reparto a cui era abituato. La Mangiagalli è un ospedale gigantesco. Questo affermato mi ha concesso di lavorare con maggior lentezza e precisione. La mascherina modifica, è vero, ma aiuta anche a esplorare le infinite varietà espressive dello sguardo. Ecco, lui mi ha colpito molto perché è stato un esempio, fa sorridere, però lui credo sia veramente un esempio virtuoso, come lui stesso, no? Ha riflettuto di come si possa fare la differenza al di là delle norme, delle disposizioni ministeriali che ci possono imporre determinate regole. Ecco, lui mi ha veramente colpito tanto e poi vi racconterò un altro pezzetto su di lui. È dal 23 febbraio del 2020 che gli operatori hanno dovuto indossare la mascherina e le voci a riguardo sono state molteplici. Il Covid, mi ha riferito un'operatrice di Varese, cambia anche me come ostetrica, mi manca il contatto, mancano i corpi. Vocalizzare insieme alle donne con la mascherina è praticamente impossibile. Che rassicurazione posso dare, bardata come un'astronauta? Le donne ci riconoscono dalla voce senza aver mai visto il nostro volto. Le visite si fanno più brevi, alcuni trattamenti vengono evitati per ridurre la vicinanza fisica. Il lavoro delle operatrici ha visto anche il modificarsi di un assunto divenuto negli ultimi decenni norma non scritta, la presenza dei padri. Avendo poco tempo, riduco tutta questa parte raccontandovi di come tutte le operatrici e gli operatori che ho intervistato si dicevano entusiasti in realtà di questa mancanza, perché c'era un testimone in meno in caso di interventi non consoni. Per loro proprio il termine che spesso ricorreva era proprio è stata una liberazione per noi. E diciamo che nell'inconscio collettivo le madri per i loro bambini sono sempre state pericolose, no? Ecco, il Covid ha fatto diventare pericolosi anche i papà, perché potevano essere una voce, uno sguardo su quello che accadeva in sala parto. Un ulteriore elemento facilitatore per gli operatori è stata anche la mancanza delle visite durante la degenza. Questo devo dire che anche tante mamme però hanno affermato questa cosa, in particolar modo le madri straniere. Io ho intervistato diverse donne pakistane che abitano nel mio quartiere, che hanno partorito e si dicevano che l'avvio dell'allattamento era stato facilitato per loro in ospedale perché non c'era la presenza di altri uomini che non fossero il loro nella stanza, e quindi mostrare il seno per loro era meno difficoltoso, meno imbarazzante. È come se la pandemia ha generato senza mezzi termini un'operazione proprio capillare di svelamento, no? degli impliciti che sottostanno al nostro sistema sociale, non solo sanitario. Quello che ne viene fuori è un uomo ridotto al mero piano anatomofisiologico, un fatto biologico, nella fattispecie un fatto biologico che ne contiene un altro da estrarre il più velocemente possibile con meno dispendio di relazione possibile, ma l'antropologia, in particolar modo l'antropologia medica, sono qui per ricordare che anche la mia biomedicina è un fatto culturale, ogni sintomo del nostro corpo è una realtà simbolica. La pandemia lo ha svelato senza mezzi termini. Salto questa parte perché non riesco a raccontarvela. È il progetto che il ginecologo di cui vi parlavo prima, Giovannini, ha ideato a livello statale, a livello pubblico, alla Mangiagalli, per supportare le donne insieme ad un gruppo di esperti, però olistici, quindi non solo ginecologi, anche terapeuti, counselor, osteopati, eccetera. e tutte le donne che hanno partecipato a questo progetto sperimentale e che quindi hanno costituito un gruppo fra di loro hanno affermato di non essersi mai sentite sole durante la pandemia e che questo abbia fatto la differenza. Durante le chiusure Mind, che è questo progetto di cui non ho il tempo di raccontarvi, è stato come un dono, mi ha salvata, non mi ha mai fatto sentire sola. Era un appuntamento quotidiano, un ponte con la realtà senza il quale sarei stata disperata. Ho intervistato infatti anche delle donne del gruppo di controllo e per loro l'esperienza della solitudine è stata completamente diversa. Addirittura mi ricordo di una donna che ha vissuto il puerperio in completa solitudine e che ha sviluppato un'angoscia importante relativa al rischio di contagio e per questo per più di un anno non ha fatto uscire il proprio bambino di casa nemmeno per incontrare i nonni. Stava iniziando in quel periodo a farlo perché la pediatra gli ha consigliato di iniziare a portarlo almeno ai giardinetti perché notava un lieve ritardo nell'articolazione dei suoni. Queste testimonianze, come tante altre che ho raccolto, credo mostrino come la relazione, il contatto e il senso di cui l'essere umano dota gli eventi siano imprescindibili per poter generare salute. Intesa, e riprendo le parole di Ivo 40 che ho ascoltato pochi giorni fa ad un altro convegno, come la capacità di condurre la propria esistenza alla luce di ciò che gli dà valore, alla luce di ciò che la qualifica. Dal proprio specifico punto di vista, sentirsi sole o sostenute e accompagnate è emersa quale variabile preponderante e decisiva rispetto ad un sano evolversi della gravidanza e del postpartum. È tempo che gli operatori sanitari attuino la cura intesa come pratica culturale attraverso cui possano essere elaborati significati condivisi, capaci di costruire relazione e che quindi per promuovere la salute sia doveroso e inevitabile intraprendere azioni sul rapporto con i contesti di vita di coloro con cui ci troviamo, che ci troviamo di fronte ed intendere quindi la patologia in quest'ottica come l'incorporazione di condizioni sociali, come la traccia sul piano biopsichico delle relazioni in cui noi siamo inseriti. E in questo la pandemia ha agito, ancora prima che attraverso il virus quale entità organica, e questo sin dalla nascita, ci ha allontanati, minando la co-costruzione di bisogni e significati possibili solo in condizioni di prossimità, non può essere altrimenti. Quindi promuovere la salute non dovrebbe più significare contrastare la patologia, sconfiggere sul piano biochimico un virus, ma volgere lo sguardo verso la vita e quello che gli dà valore, quello che la rende tale. Mi fermo. Grazie.